Ma che cazzo? Ma hai rallentato apposta?
No, ti giuro, non ho rallentato stavolta, solo che c'è questo problema qua che non becchiamo mai la sincronizzazione delle registrazioni. Vabbè, sarebbe divertente una volta condividere proprio anche il 3, 2, 1.
2,
Sembra
1, sì.
tipo... non si capisce niente. Sembra tipo cos'è, Fracchia la Belvumana o Fracchia contro Dracula quando dicono sincronizzate gli orologi.
Direi che fosse Fracchia Belvumana, però ce li ho arrugginiti.
È un film che devo recuperare anche magari sotto le feste me lo guardo. È un po' che non lo vedo. Cazzo, che bello che film. Commissario Auricchio si chiamava, o sbaglio.
Dovrebbe essere Auricchio. Tempo ben
Ma
speso comunque, sennò.
molto ben speso.
Molto
E
ben
a
speso,
proposito, a
entrambi.
proposito. Entrambi, esatto. Voto di ultima visione ci chiederebbero gli spettatori, dovrei rivederli. Però dai, diamo un 8 a entrambi così. Perché siamo buoni vicino alle
Avrei
feste.
detto un 6 felice, però se vuoi dare 8 va bene.
Ok. Sto sette maledetto.
Ve lo dico io di cosa parla lei, Piergi.
Thank you to Federico Fellini, Talking Heads, Marty Scorsese and Diego Arnalde.
Ultima visione, il cinema da vedere. In una scala da 1 a 10, escluso il 7.
Seconda stagione.
E ben ritrovati, un nuovo episodio di Ultima Visione, il cinema da vedere. A proposito di film da vedere, appunto, durante le feste a Natale, mi sono detto col buon Giulio, perché non facciamo una puntata in cui consigliamo tre film rapidi, veloci, quindi saremo sotto il classico minutaggio della puntata, così saremo anche utili per voi, da consigliarvi da vedere a Natale. Cosa... Io immagino una scena, dimmi tu Giulio, che scena può capitare dei tuoi amici. I miei amici cosa fanno di solito? Anche io, diciamo, siamo lì, siamo in casa, c'è brutto, c'è freddo, piove, sei nelle feste, dici che mo che cacchio guardo, apri una piattaforma rossa e nera che io un po' molto odio, che tutti conosciamo, e ti guardi una cosa un po' a caso, o peggio ancora, ti guardi quello che lui ti consiglia, che non è mai ciò che è veramente bello, diciamo, ecco.
O ciò che vuoi, effettivamente.
Esatto, quindi l'obiettivo è un po' quello di dire adesso io consiglierò un film che Giulio non sa, Giulio consiglierà un film che io non so, poi consiglieremo entrambi come ultima visione un film che entrambi sappiamo,
Sì.
così voi lo sentite e dite ok, ci piace, non ci piace, ma è convinto, andate a cercarlo nella piattaforma e lo guardate e poi ci direte se avete ragione, se abbiamo avuto ragione o no nel consigliarvelo, no? Un po' questa è l'idea.
Assolutamente sì. Niente da aggiungere.
Perfetto, allora parto io se d'accordo.
Ma certo che sì.
Allora, quindi tutti, regole d'ingaggio, saremo rapidi, vi diremo che film è, vi spiegheremo un po' la trama, perché secondo noi è bello, perché è da vedere a Natale, daremo il voto e un parere dell'altro, ok? Bene, allora il
Oppure
primo film...
partiamo con, scusa, oppure partiamo con quello in cui siete
Vai.
d'accordo, così dopo ci abbiamo più la,
Ci
dopo abbiamo la
ammazziamo. Ok,
sorpresa.
va bene.
Dai.
Va bene, colpo di scena cambia. Allora partiamo col film primo concetto d'ultima visione. Il film dei primi tre che consigliamo è Arma Letale, Lethal Weapon, con il grandissimo Mel Gibson e il grandissimo Giulio
Danny Glover, che abbiamo avuto il piacere
Danny Glover.
di vedere e incontrare quest'anno a Ferrara.
Esatto, al Ferrara Film Festival, approfittiamo per chi ci ascolta del festival o chi è stato al festival di ringraziarlo, appunto, ringraziarvi per la presenza che ci avete appunto permesso di avere. C'era Danny Glover, abbiamo visto Arma Letale, non era Natale, era settembre, ma comunque lo rivedremo sicuramente in queste feste. Abbiamo parlato anche con Danny Glover, vero Giulio? Che te cos'è che gli hai detto dopo cena, quando eravamo lì al bar?
Ma
Gli hai detto
niente,
una frase
l'ho
tipo...
salutato e ringraziato, nel senso non volevo disturbare al bar con i suoi accompagnatori, non volevo
Però
fare il
lei ha
solito
detto,
fan.
sei una leggenda, gli ha detto una roba del
Sì, una
genere,
cosa del
penso.
genere, non me lo ricordo, non me lo sono scritto.
E lui tipo ti ha risposto fuck off, get away. No,
Oppure
scherzo.
lo so,
Immagini.
grazie.
Lo so, I know, I know.
I know,
No,
ma è
quindi...
stato molto gentile.
Esatto, molto gentile. Quindi Arma Letale, perché vedere Arma Letale? Partiamo dalla trama, di cosa parla in 30 secondi. Vai Giulia, a te l'onore e l'onere.
30 secondi. C'è una ragazza che a ridosso delle feste si suicida, apparentemente senza motivo. E sul caso viene messo il Danny Glover, questo personaggio poliziotto esperto, sulla via della non quasi in pensione come stereotipo vuole, ma sulla via della pensione comunque. E
Sono
lì viene.
troppo vecchio per fare questa merda.
Sono troppo vecchio per questa merda. E viene affiancato da un ex poliziotto dei narcotici, che è stato tolto dai narcotici perché faceva dei danni, quindi l'hanno messo a fare dei danni all'omicidi. E questo altro personaggio è Mel Gibson, che è veramente
Un
fuori di
pazzo
testa nel film,
furioso.
veramente fuori di testa. E poi parte un buddy movie alla 48 ore di Walter Hill, quindi con questi due personaggi che devono stare insieme per forza, che imparano a conoscersi, e con un piglio action e anche un piglio abbastanza brutale, che a cui non siamo più abituati, secondo me, per questo tipo di cinema. Cioè, ad esempio, qualche anno fa è uscito The Bad Guys, no, The Nice Guys, scusa, quello di
quello con Ryan Gosling e coso,
e Russell Crowe.
Oddio, Russell Crowe,
che io trovo molto simpatico ancora come film, però è già, sì, una versione più edulcorata rispetto a...
Non è scusami, del regista di Iron Man, giusto?
È del regista di Iron Man 3, di Shane Black,
Iron Man 3, sì.
Che tra l'altro è lo sceneggiatore di Arma Letale 1.
Mamma mia, che collegamento, ragazzi, senza
che,
me che farà
che poco. Collegamento. È tornato sui suoi passi. Oh. Va bene.
Esatto, quindi questa è la trama, non vi spoileremo di più, perché è bello, provo a dirlo io allora. Vabbè, ovviamente tu inserisci molto rapidamente. Allora, voi direte magari, o mi auguro di no, perché in realtà ho scoperto che siete molto dei maniaci cinefili come noi, questo ci piace, quindi trattiamovi con il giusto rispetto. L'avrete già visto sicuramente, ma rivederlo è sempre bello. Rivederlo al cinema con a fianco Danny Glover che ti passa davanti, cosa che è successa veramente ai miei occhi, fa effetto. Ma anche senza essere al cinema, senza essere davanti a Danny Glover, è un film d'azione, comunque come diceva anche Giulio, non banale, sicuramente di quelli che ci siamo dimenticati di vedere sotto certi versi. Quindi un film che non annoia mai. È un film sul perché a vedere a Natale lo dirai magari tu, in modo abbastanza ovvio, ecco. Però è un film bello, divertente, simpatico, non stupido, e che intrattiene. Basta, non c'è da dire altro in realtà, perché appunto è ben girato, come ha detto anche Giulio, ci sono dei riferimenti importanti, ed è un film che sicuramente vi farà fare un figurone con i vostri familiari, parenti, amici, morose, fidanzati. Perché Giulio vede la Natale?
Perché di base è ambientato a Natale, quindi c'è un certo... nonostante l'azione, i morti, sparatorie, botte, follie varie, c'è comunque uno spirito natalizio. Esatto. Per evitare di guardarsi sempre Mamma ho perso l'aereo, si può guardare Arma Letale o ad esempio, so che non è su una piattaforma, quindi non lo cito, però è il mio film di Natale, è Trappola di cristallo di John McTiernan con Bruce Willis, altro film che non è natalizio, esatto, in sé, ma è ambientato a Natale ed è divertente fare dei Natali un po' diversi, mettiamola così. E in più quest'anno è il 35esimo anniversario dell'uscita di Arma Letale al cinema, quindi un motivo in più per riscoprirlo. Non è un capolavoro, ma è un film veramente divertente.
Esatto, ed è un film appunto che didascalico, nel senso che è un po' come quel capolavoro di Frank Capra che io ho fatto vedere ai miei familiari l'anno scorso, che La vita meravigliosa, o altri film come il classico Mamma ho perso l'aereo, un film di Natale sul Natale, eccetera. Questo film qua è un film che in realtà, cioè, di Natale non ha nulla, se non il fatto che è ambientato durante le feste, quindi in realtà non è nemmeno pesante come didascalia. Giulio, che voto gli diamo in una scala da 1 a 10, escluso il 7? Cosa avevamo dato quando abbiamo fatto l'intervista?
Abbiamo dato 8,
che vi consiglio,
direi,
di andare a vedere sui social. Cos'è?
Abbiamo dato 8, perché alla 8. Fine no. Supera la prova del tempo. Quindi...
Esatto, supera la prova del tempo, un film che appunto non invecchiati, differenza di tanti altri film. E vi consiglio, in conclusione di questo film, andare a vedere il nostro profilo Instagram, Ultima Visione, tutto attaccato, tutto in piccolo, che facciamo la recensione proprio nel teatro con Danny Glover.
Questo che la faccio io, potete ascoltarle, basta, senza guardarlo.
No, dai, non dire così. Passiamo adesso ai due film consigliati che l'altro non sa. Vuoi partire te o faccio io?
Come preferisci? Vuoi fare il padrone di casa?
Dai, provo a fare il padrone di casa, perché so già che ci incazzeremo sul tuo. No, scherzo. Allora,
no,
Giulio,
no,
il film,
no,
che
anzi.
Quindi questo abbiamo dato 8. Allora, attenzione, Arma Letale è disponibile su Amazon Prime, quindi potete vederlo quando, come volete, su Amazon Prime, o se avete la possibilità di noleggiarlo, avete di Blu-ray, meglio ancora. Comunque è disponibile su Amazon Prime. Il film che consiglio io, invece, signore e signori, è un film che mi è piaciuto tanto, ed è Moneyball, l'arte di vincere, un film del 2011 diretto da Bennett Miller. Giulio, ti aspettavi questa scelta?
Assolutamente no.
Ah, visto?
Bravo.
Perché ho scelto
sorpreso.
Questo film? Allora, vi spiego in due secondi la trama, appunto. Parliamo appunto 2011, parliamo di un film sportivo, siamo nel 2001, ambientato, gli Oakland Athletics, una squadra di baseball che fa molta fatica, che è in difficoltà, che non riesce a vincere, ha problemi di budget, di stipendi, eccetera. Allora, il general manager decide di assumere questo, chiamiamolo analista, ok, il general manager è Billy Bean, interpretato da Brad Pitt, assumere questo analista, Peter Brand, interpretato da Jonah Hill, che tramite, diciamo, l'analisi dei dati, quindi anche la visione a 360 gradi di un giocatore di baseball, che non è soltanto il è forte o è scarso, ma il statisticamente quante palle ha recuperato, tutti il famoso analisi dei dati del mondo sportivo, e non solo, riesce a creare una squadra e a fare una stagione puntini, quindi un film sportivo. E poi ti chiederò appunto anche a te un parere, ovviamente prima del voto finale, perché è bello, è un film che per me per certi versi mi ricorda un po' Giulio, un po' lo spirito natalizio, nel senso che, senza fare cose Dimmi. Troppo forzate, o come si chiamava quel film famoso con Angels qualcosa, sempre legato al mondo del baseball, ti ricordi? C'è un film vecchio, vecchio, oddio, sarà degli anni 90 secondo me, anni 80, con gli angeli e il baseball,
con Kevin Costner,
che a un certo punto l'uomo
dei sogni, quello dove fanno il campo del
l'uomo
baseball.
Dei sogni,
è bellissimo l'uomo dei sogni,
che parlato è un film natalizio per certi versi. Comunque, per tornare dall'uomo dei sogni a Moneyball, che lo trovate, vi ricordo, su Netflix, L'arte di vincere, perché è bello, perché appunto è un film intanto con un bel cast, Brad Pitt in un ruolo non da idiota, non banale, Jonah Hill, un grandissimo ruolo, c'è il mio artista attore preferito, Art Howe, interpretato da Philip Seymour Hoffman, e poi non dimentichiamo c'è anche Robin Wright e Chris Pratt, non mi ricordavo tutti questi attori qua, te li ricordavi?
Non mi ricordavo Chris Pratt.
Neanche io, nel ruolo di Scott Hatterberg. E comunque è un film sportivo, ma comunque che non piace solo agli uomini. È un film che parla di persone, che parla di esseri umani, che parla di speranza, parla di vittoria, parla di un obiettivo. Insomma, vederlo a Natale stimola, diciamo, questi sentimenti. Ed è un film, il classico film, non dico dell'American Dream, ma comunque che là, a volte l'arte di vincere si basa sull'arte di perdere, quindi diciamo in questo clima di avvento, di Natale e di rinascita, diciamo, storicamente parlando, può essere interessante. E bene, quindi perché l'ho detto, perché è bello, perché è Natale. Giulio, un tuo parere su questo film?
È un gran bel film, scritto da Sorkin, quindi la sceneggiatura che poteva anche
l'ottimo Sorkin
vertere sul nulla, che comunque sarebbe seguita molto volentieri. Invece ha un centro, ha un senso e gira tutto benissimo. E soprattutto, come abbiamo imparato, perché Sorkin scrive tanto bene, ma poi quando si prende i copioni e se li dirige da solo, quando invece c'è un regista come Bennett Miller, che qua non caga nessuno e non lo fa lavorare, ma è quello che poi ha diretto A Sangue Freddo, il film su Truman Capote con Philip Seymour Hoffman,
e poi Fox Bennett Catcher. Miller è amico mio, Foxcatcher, una storia americana, ragazzi.
Quindi quando lo dai in mano a un regista di questo tipo, una sceneggiatura di Sorkin, come poi è successo anche con Danny Boyle, con Steve Jobs ad esempio, o Fincher con The Social Network,
verissimo,
ragazzi, salta fuori un gran bel film, quindi da vedere
un
assolutamente
gran bel film, sì. Da vedere assolutamente, l'ho già visto un paio di volte, quindi ve lo consigliamo appunto per quello che mi hanno detto in precedenza. Voto di ultima visione, non scado, non è escluso 7. Io, Giulio, sono indeciso, dovete la verità, perché è sicuramente un 8 secondo me, ma dovrei rivedere una terza volta per capire se potrebbe ambire un 9. Secondo me no,
per me no. Verità. No, l'8 gli sta benissimo,
però diamo un 8 pieno, pieno. Quindi L'arte di vincere, ultima visione da 8, guardatelo, è su Netflix, e quindi buona visione. Passiamo quindi all'ultimo film che consigliamo in questa puntata Xmas Time. Vi ricordo di seguire la nostra pagina Instagram, seguire il nostro canale Spotify, mettere la campanella, così quando escono questi episodi, che sono molto precisi relativi agli episodi che usciranno, avete la notifica push di quello che accadrà, perché vi anticipo, poi Giulio ti lascio la parola e sono molto curioso di capire qual è il tuo film, vi anticipo che dopo questa puntata, che uscirà il 23 mattina, usciranno entro fine anno i peggiori film del 2022 e i migliori film del 2022, e lì ce le daremo di santa ragione, o meglio, sicuramente ci incazzeremo con tutto il mondo del cinema, che a noi non piace, che per fortuna non è tanto, e per fortuna siamo sicuri che non siete voi. Giulio,
eccomi.
Il film che tu consigli per Natale, dopo L'arma letale e L'arte di vincere, Giulio,
allora
consiglia.
Allora, intanto faccio una piccola premessa. Io inizialmente volevo citare un altro film, che non è La trappola di cristallo. Ma il mio film di Natale è Gremlins, che è un capolavoro.
Eccolo.
La gente deve capire che è un capolavoro, non è un film per bambini. Però non è su nessuna piattaforma. O meglio, c'è ma a pagamento, extra abbonamento. Quindi ho detto no, facciamo qualcosa che se uno apre la piattaforma comodo comodo si clicca. E ho scelto...
In realtà posso...
Dimmi.
Ah, non è, quindi non è, non è nemmeno Gremlins.
No, 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 no.
Giusto?
No, no.
Che peraltro, scusami, lo dico giusto per dovere di cronaca e anche per te, c'è su Apple TV a 4 euro se volesse recuperarlo.
Esatto.
Caso.
Infatti, dicevo, evitavo questa cosa del... C'è su una piattaforma ma devi pagarlo a parte. Una cosa che sia proprio disponibile di serie in una piattaforma.
Rapida, sì.
Okay. E ho scelto un film che non è da 8, non è da 9, non è neanche da 10, non è neanche da 11, ma da 15. Probabilmente come voto.
Calma, ho paura, ho una pura fottuta, vai.
Il regista è uno che ha fatto tanti film e almeno 10-11 capolavori. Tu lo ami tanto,
oddio,
Simone. Si chiama Billy Wilder.
È vecchio o nuovo?
Oh! No, è vecchio. Il film è L'appartamento.
Cazzaro. Oh, l'ho rivisto recentemente. Wow, wow, wow.
Ah, altro film non propriamente di Natale, nel senso che non è che si celebri il Natale, ma è ambientato nel periodo natalizio e te lo fa vedere da un lato più malinconico. Cioè il Natale di della gente che non si gode il Natale perché non ha, non lo può condividere essenzialmente. E, è un film amaro, ma è anche un film molto divertente, perché Wilder era un mago nel riuscire a tenere in equilibrio la parte comica, la parte drammatica. E comicità meravigliosa, tra l'altro, perché riusciva a essere a un Jack Lemmon strepitoso come protagonista. E riesce
esatto,
a farti
esatto,
ridere...
Giulio, facciamo un passo indietro per Vai. Dare le coordinate a chi ci ascolta, perché per alcuni come me in questo momento stanno godendo all'ascolto di quello che tu stai dicendo e stai per dire. L'appartamento,
facciamo
Billy Wilder, su che piattaforma lo trovano?
Si trova su Prime. Ho scelto anch'io di andare sul blu invece che sul rosso.
E qua per l'ennesima volta vi sottolineiamo che Prime ha una filmografia e biblioteca migliore rispetto a Netflix, e lo diciamo anche nella puntata a posto dove spulciamo il catalogo Prime, sempre nel nostro canale Spotify. Comunque, ok, quindi
facciamo
a portavento,
la scheda,
scusami,
del 60
Prime, esatto,
di Billy Wilder
del 60 di Billy Wilder, la trama in spicci che
con aspetto, scusa, tra l'altro oltre Jack Lemmon nel cast c'è Shirley MacLaine, meravigliosa, e,
sì,
che sarà anche poi in Irma la Dolce qualche anno dopo, sempre di Wilder, sempre molto bello. Non così tanto come questo.
L'ho visto
ma...
anche quello recentemente.
E con Fred McMurray, che per i più cinefili era il protagonista di La fiamma del peccato di Billy Wilder. Altro filmettino.
Oh!
Altro filmettino da buttare via.
Cazzo.
E trama in brevissimo, parla di questo Jack Lemmon, che è un contabile in una società assicurativa, di quelle proprio tipiche americane, dei palazzoni di grattacieli altissimi, con gli uffici tutti uguali. C'è una fotografia incredibile, un utilizzo anche proprio degli quadratori all'interno di questo ufficio alienante, tutto uguale, molto bello. Che praticamente lui vive da solo e per ringraziarsi un po' i capi, iniziare a scalare, insomma, i piani alti, presta il suo appartamento ai suoi dirigenti per incontri extraconiugali, essenzialmente. E ci sono queste cose, cioè, tristissime, perché in realtà fa ridere, però poi lui cosa fa? Cioè, nel momento in cui dà l'appartamento a queste persone, lui se ne va da solo in giro per New York invernale, questo New York natalizia, che è allegra da vedere, però noi ci immedesiamo in lui, che... Se semplicemente per un suo tornaconto, di cui non è neanche troppo convinto, però pensa che gli porterà qualcosa, sta vivendo male del periodo di massima felicità, del proprio il Natale degli anni 60, il Natale proprio quello da stereotipo, insomma, il Natalone newyorkese. E quindi dà questo bel contrasto, e Lemmon è fantastico in questo. E cosa fa lui? Si innamora a un certo punto di... penso fosse l'ascensorista, aspetta, controllo. Sì, che è Shirley MacLaine, e che però
sono
nominato
relazione... lui peraltro Cicci Bello nella versione italiana,
sì, sì,
che in realtà sarebbe
Bud,
no?
Esattamente.
Sì, Baxter. Cicci Bello, è vero.
Perché è Cicci Baxter, è tutto Cicci Bello in italiano, e che è l'amante del suo capo. E da lì si sviluppa questa storia di solitudini che però... possiamo un po' dire, senza spiegare troppo, solitudini che arriveranno a farsi un po' meno sole. so come dire.
Quindi Giulio, hai spiegato perché è Natale ed è infatti un'analisi e una, diciamo, un'emozione diversa dal solito film stereotipato sul Natale, ma come convinceresti chi non ha ancora visto e conosce il film di vederlo, o peggio ancora chi non ha la minima idea di chi sia Billy Wilder, perché guardarlo, se ha paura che sia un film peso?
Allora, non è assolutamente peso, è un po' la, come dire, la matrice di tutti i film amarognoli che verranno poi dopo. C'è la commedia brillante che però ha un fondo comunque che è drammatico. Ha un ritmo, non bisogna farsi spaventare da bianco e nero, perché se chiudi gli occhi, ascolti e basta, segui la storia, potrebbe essere stato girato ieri. Ma per anche in realtà aprendo gli occhi. Perché è una fotografia classica, ma veramente, cioè, fotografia intendo messa in scena, movimenti di macchina, cose che sarebbero moderne anche adesso. Chiaramente si vede che la pellicola è quella degli anni 60, il bianco e nero è quello degli anni 60, però non è assolutamente un film vecchio, non è che uno si spaventi, è bianco e nero, allora niente. Se si ha il coraggio di fare il passettino e dire, beh, invece di guardarmi Natale in India, guardo L'appartamento, uno non se ne pente. Passa veloce, fa ridere, fa commuovere, ti scalda il cuore alla fine, anche all'inizio, ma in generale ti scalda il cuore soprattutto alla fine, e basta, nel senso, perché uno non dovrebbe vederlo a questo punto.
No, è una risposta che non accetto, quindi dicevo, va benissimo. E do il mio parere a questo punto, che manca il mio parere. Allora, Billy Wilder è fra i miei registi preferiti del cuore. Vi potrei citare film clamorosi come appunto La Fiamma del Peccato, come Sunset Boulevard, che peraltro c'è una puntata in cui ne parliamo nel nostro podcast. Sto pensando a film di diverso genere. A qualcuno piace Caldo, cioè lui ha fatto qualunque genere facesse, un po' alla Kubrick, certo. Faceva un capolavoro, un capostipite, un capolavoro, un film incredibile.
Giorni perduti, L'asso nella manica, prima pagina.
Mamma, L'asso nella manica, mamma mia. Ma anche Prima pagina, che è un remake, è incredibile, cioè nel senso... E non dimentichiamo uno dei miei film preferiti, forse all time, Giulio, lo voglio rivedere, che è un 2-3, fra l'altro, che è l'anno dopo D'Appartamento è uscito.
Sì.
È incredibile. No, stavo riguardando la filmografia, è imbarazzante.
Sì. Bacio, comunque, imbarazzante. La commedia è bellissima. Che non mi ricordo se hai visto,
è
no?
Vero. Okay. Ma anche Fedora l'ho visto, è un film molto interessante anche quello. Vabbè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Lo sapete meglio di noi. Billy Wilder è un genio del cinema, è fondamentale. È un film molto bello da vedere, condivido tutto quello che ha detto Giulio, e secondo me è un film che appunto si presta a una visione in questo periodo, e appunto sia per le tematiche trattate, ma soprattutto per il tempo che ci doniamo e che ci concediamo tra le mille cose da fare, dopo aver lavorato, quando si è in ferie, dopo aver dato i regali, fatevi un bel regalo anche voi e guardatevi questo film. Questa è un po' la mia visione. Che voto gli diamo come ultima visione? Lo sappiamo, penso, entrambi. Sì. Lo vogliamo dire assieme? Vediamo se becchiamo la sincronia.
Se riusciamo a beccare la sincronia stavolta. Proviamo.
Allora, 3, 2, 1...
10.
Ma... mettete insieme. Ok.
Possiamo bene, anche rimontarlo 10. In modo che effettivamente sembra che l'abbiamo detto insieme.
Lo diciamo, chissà come verrà montato. Comunque 10, no Giulio? Perché 10 secondo 10. Te questo film?
Ma è quasi offensivo doverlo dire, perché 10? No, perché non c'è una singola cosa fuori posto. Però non è quella perfezione che dici è perfetto, come una roba che, sai, quando si dice la donna perfetta, quella troppo bella, non è effettivamente... Cioè è più bella una con un difettino. Questo è invece un film perfetto, che non ha difetti, ma non è freddo. Cioè, lo senti, come a qualcuno piace Caldo anche. Insomma, Wilder era bravissimo in questo. Essere tecnicamente ineccepibile, avere dei cast meravigliosi, sceneggiature scritte proprio in punta di penna, delle cose che adesso... chi le scrive delle sceneggiature così?
Poi
adesso
già,
nessuno.
Già solo il rapporto fra la Shirley, scusami, e Jack Lemmon è incredibile. Cioè Jack Lemmon è veramente qua. Forse il top del top della sua, anche della sua essere istrionico, era Qualcuno mi piace Caldo, ma anche qua è incredibile, incredibile.
Sì, anzi, qua forse riesce rispetto a Qualcuno mi piace Caldo, dove il personaggio è più farsesco. Qui ha... Wilder è bravo a dare spazio anche alla sua parte drammatica, che poi in cui diventerà poi più famoso negli anni 70-80 con film più drammatici, e all'epoca era solo un attore comico, se non rari casi, e mette proprio in luce che era invece un attore completo. come ce ne sono pochissimi, e purtroppo di quelli poco ricordati, forse perché non era un divo. Magari si ricordano i Bogart, i Cary Grant, che senza nulla togliere, e Lemmon e Matt Taibbi sono sempre un po' dimenticati, ma erano due colossi della recitazione. E Lemmon in questo caso in particolare.
Peraltro, giusto per farvi capire, cioè, parliamo di un film che nel 98 è stato messo nei 100 migliori film statunitensi di sempre. E poi l'AFI lo ha messo al 20° posto fra le 100 migliori commedie della storia e al 62° tra le 100 migliori film sentimentali del cinema americano. Cioè, di qua stiamo parlando, cioè, ripeto, un film che ha una storia, un'importanza clamorosa, ma al tempo stesso è bello da vedere, è proprio un bel regalo che vi fate o che fate. Lo potete vedere tutti, nel senso aperto a tutti, no? Grandi, piccini, sì, no, sì, però sì. A genitori, amici,
va bene per
così.
Tutti.
Esatto.
Non ho citato, quindi... Eyes Wide Shut, che invece è meglio se lo guardano in meno, ad esempio. Questo è più inclusivo.
Sì, condivido appieno. Quindi, ragazzi, ricapitolando, Arma Letale, Amazon Prime, voto 8, ultima visione, ve lo consiglia. L'Arte di Vincere, chiamato anche Moneyball, su Netflix, voto anch'esso 8, che vi ho consigliato io, e L'Appartamento di Billy Wilder, voto 10, su Amazon Prime, consigliato da Giulio. Guardateveli, fateci sapere cosa ne pensate, se li avete già visti riguardateli, perché alla fine quell'operazione che abbiamo fatto noi è stata anche dire il cosa mi guarda a Natale, e questo è stato. Nel frattempo vi consigliamo, vi suggeriamo, e lo faccio appunto perché non mi pagano per fare questa cosa, di andare a vedere i film che escono in questo periodo, ad esempio Father's Man di Spielberg, ad esempio Avatar 2, ad esempio L'Otto Montagne, ad esempio tutti questi film che stanno uscendo adesso, che sono molto belli, cercate di andare a vederli nei cinema di provincia, ok? Cercate di non vederli nel multisala, se riuscite, per sostenere il cinema anche che parte dal basso, che magari ci sta anche ascoltando.
Ma intanto magari... direi di andare a vederli al cinema, intanto, perché... tutto il cinema
è già
sta
tanto
un po'
in al cinema, in effetti. Quindi, andata al cinema. Hai ragione. Se poi dopo dovete scegliere se farvi 30 minuti di macchina o farvene 15, andate nella piccola saletta che lo produce, che tanto si impegna a fare queste operazioni. È quello, solo dire questa cosa qua che ci tenevo. Niente, questo è quanto, vi auguriamo quindi un buon Natale, una buona visione, e non dimenticate di mettere la campanellina, perché appunto prima di fine anno ci saranno anche le puntate con la Worst 10 e la Top 10. Giulio, una cosa è certa, Fracchia contro Dracula e Fracchia la Belvumana
non saranno nella Top 10 dell'anno.
non saranno nella Top 10 solo per il semplice fatto che non sono usciti quest'anno, ecco.
Esatto.
E o no, così. Niente, ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao.
Ciao a tutti.